Bentornati a Pack Drop Podcast, il podcast in italiano sulla National Hockey League, il massimo campionato di hockey nordamericano. Un grande ringraziamento va come sempre a The Cutting Edge Radio, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport a stelle strisce che ci permette di andare in onda. In questa decima puntata analizzeremo il momento d'oro dei Tampa Bay Lightning, che sono reduci da ben 11 vittorie di fila, e poi affronteremo un tema caldo oltreoceano. Vedremo presto casi di load management anche in NHL. E cominciamo questa decima puntata come sempre dalle classifiche, anche perché la corsa playoff sta entrando ormai nella fase più calda della stagione. Mancano all'incirca una ventina di partite per tutte le squadre che si stanno giocando per l'appunto un posto nella post-season, e in questo momento al comando della Metropolitan Division, stiamo dunque iniziando come sempre dalla Eastern Conference, al comando della Metropolitan Division troviamo i Pittsburgh Penguins, che hanno un punto in più dei Washington Capitals di Ovechkin e compagni. Dunque in queste ultime settimane Crosby, Malkin e gli altri sono riusciti a sopravanzare appunto la franchigia della capitale. Al terzo posto della Metropolitan Division troviamo i Philadelphia Flyers, anche loro autori di una seconda parte di stagione sicuramente più incisiva della prima, anche se però i Flyers hanno 73 punti, dunque c'è comunque un divario rispetto alle primissime posizioni. Per quanto riguarda l'Atlantic Division, al primo posto troviamo i Boston Bruins, come sempre da praticamente tutta la stagione, con 88 punti, che sono reduci da 4 vittorie consecutive. Al secondo posto, ed è questo uno degli argomenti che tratteremo oggi, troviamo i Tampa Bay Lightning, che di punti ne hanno 85, grazie in particolare al 11 vittorie nelle ultime 11 partite, dunque sicuramente la squadra più in palla dell'intera NHL, il che fa ben sperare per i tifosi di Tampa anche per la postseason. Al terzo posto troviamo invece i Florida Panthers, che di punti ne hanno 70, dunque ben 15 in meno rispetto ai Tampa Bay, dunque sicuramente stiamo parlando di una lotta ancora accesissima. In questo momento i due wild card spot sono occupati dagli Carolina Hurricanes, che di punti ne hanno 72, e dai New York Islanders, anche loro a quota 72. Islanders che sono reduci da 4 sconfitte consecutive e sono una delle squadre che è peggiorata di più in questa seconda parte di stagione dopo un inizio assolutamente entusiasmante. Resta a caccia di un posto, almeno di una wild card, è Columbus, che di punti ne ha 72 ed è reduce però da una sconfitta, e sembrano sempre a caccia di un posto nella postseason anche i Toronto Maple Leafs, che di punti ne hanno 70, più staccati invece i New York Rangers con 66, che difficilmente riusciranno a raggiungere un posto per i playoff. Andiamo invece a Ovest, dove i campioni in carica dei St. Louis Blues sono sempre al comando della Central Division con 76 punti. Attenzione perché Dallas, i Dallas Stars hanno anche loro 76 punti, sono riusciti dunque ad appaiare i campioni in carica e si giocheranno fino alla fine il primo posto della Central. Al terzo posto troviamo i Colorado Avalanche con 75 punti, dunque sicuramente una Central Division molto competitiva. Meno competitiva, se guardiamo anche i punti, è invece la Pacific Division. Gli Edmonton Oilers sono tornati al comando con 71 punti, che hanno un punto in più dei Vancouver Canucks, che di punti ne hanno 70, e a pari merito, sempre 70 punti, troviamo anche i Vegas Golden Knights, che sono riusciti a riportarsi nelle prime 3 posizioni della Pacific grazie alle 3 vittorie ottenute negli ultimi 3 incontri. In questo momento la wild card situation vede andare ai playoff i Calgary Flames, che di punti ne hanno 68, davanti agli Arizona Coyotes, che ne hanno anche loro 68, ma attenzione, per perché Winnipeg a quota 67 e Nashville a quota 65 sembra comunque sembrano entrambe ancora comunque hanno la possibilità di giocarsi un posto nella post-season. Dunque, detto della classifica, passiamo come sempre alla situazione marcatori per vedere i top scorer del campionato. In questo momento al comando c'è il tedesco degli Edmonton Oilers, Leon Draisaitl, che dopo 60 partite di punti ne ha 95, ebbene sì, con ben 34 reti e 61 assist. Al secondo posto è salito il ceco dei Boston Bruins, David Pastrnak, che di punti ne ha 84, ma soprattutto può vantare ben 43 reti. È l'unico giocatore dei primi 5 che ha realizzato appunto più reti che assist, visto che ha fatto segnare 43 gol e 41 assist. Al terzo posto troviamo Nathan McKinnon dei Colorado Avalanche con 84 punti. E al quarto posto invece l'altra stella degli Oilers, Connor McDavid, che di punti ne ha 81, frutto in particolare di 51 assist, mentre Artemi Panarin, come detto dei New York Rangers, è riuscito a salire a quota 79 punti grazie a ben 30 reti. Anche lui è riuscito dunque a passare il muro dei 30 gol in stagione. Il primo argomento di cui trattiamo oggi sono i Tampa Bay Lightning, come abbiamo detto nell'intro, visto considerando appunto questo magico momento per loro, 11 vittorie di fila, come abbiamo detto, mi sembrava giusto trattare di questa squadra, anche perché può essere davvero una delle principali protagoniste poi per la post-season. L'assist ce lo dà in questo caso Road Charge, sito che probabilmente conoscerete, che ha analizzato quella che è stato l'andamento diciamo dell'intera stagione, ma in particolare di quest'ultimo periodo. Dunque, dopo 60 partite sono finalmente riusciti i Lightning ad essere dove dovevano, secondo le previsioni almeno di inizio campionato. Hanno faticato parecchio all'inizio del campionato, hanno faticato a trovare la giusta chimica, i giusti aggiustamenti a livello di squadra, però finalmente sono riusciti, ecco, a trovare quella costanza che ci si aspettava. In questo momento sono secondi in NHL per quanto riguarda il gioco a 5 contro 5 e gli expected goals, quindi quello che si produce durante la partita, e quindi restano una delle squadre che controlla meglio le partite. E a livello appunto sia di roster ma anche di gioco espresso, secondo l'articolo si trovano anche meglio di quella che era la situazione un anno fa. E detto di un attacco che è sempre stato fenomenale durante tutto l'arco della stagione, nelle ultime partite quello che davvero è riuscito a il cambio di passo che c'è stato, se vogliamo, in queste ultime partite è quella situazione che riguarda i portieri. Ebbene sì, perché la situazione portieri è passata da essere una delle principali punti deboli della squadra a essere una delle più positive. In questo momento infatti sia Andrei Vasilievskiy sia Curtis McIlhenny sono davvero due dei migliori portieri della Lega, e in questo senso poi lo analizzeremo più tardi le loro statistiche. Comunque, come detto, sono uno dei punti più forti della squadra che può contare purtroppo però su un penalty kill, dunque in situazioni di inferiorità numerica, ancora da migliorare. Infatti non sono molto oltre la media, ma quello che davvero sono riusciti a fare benissimo invece è il power play che sono riusciti a migliorare in queste ultime partite dopo aver avuto dei numeri piuttosto pessimi, possiamo dirlo tranquillamente, durante tutto il resto della stagione. E come detto, il power play alla fine si sapeva che, considerando il talento del roster, era solo una questione di tempo, prima o poi sarebbero arrivate le giocate, sarebbe arrivata la giusta chimica tra i giocatori, e in effetti si sta verificando proprio questa situazione. Abbiamo detto dei giocatori, ma andiamo più nel dettaglio: chi sono stati gli elementi chiave della squadra, le loro star, chi è riuscito meglio a trascinare il gruppo. Il primo nome che viene in mente è sicuramente quello del centro Braden Point, che è a tutti gli effetti in corsa per la nomina di MVP della stagione, quindi per l'Hart Trophy, e è nella terza posizione per quanto riguarda questo WAR, sapete l'acronimo Wins Above Replacement, è uno dei giocatori più incisivi del campionato. Oltre a lui vanno citati sicuramente Anthony Cirelli e Steven Stamkos, la stella da diverse stagioni della squadra, che continuano ad avere delle ottime annate. Nikita Kucherov, il russo, sta finalmente tornando sui livelli a cui lo si aspettava, e sta tornando ai livelli, diciamo, anche più brillanti della sua carriera, e è stato in questo senso anche sicuramente importante il ritorno dell'ala Andrei Palat, il ritorno dall'infortunio. È riuscito a farsi notare anche Mitchell Stephens, che sta tornando a trovare il ghiaccio che ci si aspettava che potesse giocare, ed è un giocatore giovane, è un giocatore di 23 anni che torna utile anche nel penalty kill, comunque solido, e sicuramente è uno dei prospetti che può maggiormente crescere della squadra e consolidarsi appunto in NHL. Riguardo invece ad arrivi sicuramente molto interessanti, Blake Coleman, appena arrivato dai dai New Jersey Devils durante questa trade nel trade deadline, ebbene sicuramente un elemento di spicco che è riuscito a fare tantissimo con New Jersey Devils, è riuscito a segnare più di 20 gol e si spera che possa fare la stessa cosa in maglia Lightning in questo importantissimo finale di stagione, dove la squadra se la può sicuramente giocare fino alla fine per il titolo. È un attaccante che può colpire, un attaccante che torna utile anche in fase difensiva, e sicuramente può avere un grosso impatto per quanto riguarda il settore offensivo. Se invece guardiamo più indietro al sistema difensivo, sicuramente sono quattro i nomi che spiccano maggiormente. Stiamo parlando di Victor Hedman, direi il principale, che è tornato alla sua, come dire, normale produzione anche offensiva sui suoi livelli, e resta uno dei migliori difensori della Lega, e si sta giocando il Norris Trophy di miglior difensore, e quindi è sicuramente uno degli elementi che spiccano di più del roster. Al suo fianco da citare sicuramente Kevin Shatterkirk, Braden Coburn e Eric Cernak, dunque davvero un roster competitivo, un roster profondo e sicuramente tanto tanto talento. Per quanto riguarda la situazione portieri, è interessante notare, come abbiamo detto prima, quello che è stato il cambio di passo, perché Curtis McKinney e Andrei Vasilievskiy sono stati, o meglio, durante il campionato spesso considerati i punti deboli di questa squadra. Sicuramente, soprattutto per quanto riguarda Andrei Vasilievskiy, il talento non manca, anche questo era qualcosa di certo, però faticavano ad esprimersi e appunto anche Andrei Vasilievskiy, che ha siglato questo rinnovo da 8 anni per 9,5 milioni a stagione, sicuramente ci si aspettava di più, finalmente sta riuscendo a rendere secondo le attese. Da notare anche però, sicuramente importantissimo, l'inserimento di McKinney, che è arrivato durante l'estate, perché comunque avere un backup goalie così incisivo non è da tutti, lo sta diventando in queste ultime partite, e appunto non tantissime squadre possono contare su uno starter così solido e allo stesso tempo, come Vasilievskiy, allo stesso tempo un rimpiazzo altrettanto solido. Quindi sicuramente la decisione di quest'estate di puntare su di lui sta pagando, e lo sappiamo quanto sia importante, anche e soprattutto in ottica post-season, avere due portieri competitivi che possano darsi il cambio anche per far respirare il titolare, che poi solitamente appunto durante i playoff avrà a disposizione la maggior parte del ghiaccio. E come detto, è una squadra che è riuscita a fare un cambio di passo importante, bisogna tenerla d'occhio. Interessante quello che diceva l'articolo sul fatto che nelle ultime 10 partite sono stati nonostante le vittorie, chiaramente, come detto, 11 vittorie consecutive, ma nelle ultime 10 partite sono stati i Lightning forse meno dominanti a livello di gioco di quello che sono stati nelle precedenti 10 partite, di conseguenza diciamo nelle ultime dalla 20 alla 10 partite che hanno giocato, però appunto alla fine sono arrivate le vittorie, è chiaro a tutti quello che è riuscito a fare, insomma, ecco, tutto quello che è il sistema offensivo, soprattutto dei Lightning, che fa ben sperare per i playoff, e in questo senso l'aggiunta, come detto, di Blake Coleman, elemento importantissimo che i New Jersey Devils hanno tradato, anche perché per loro chiaramente si tratta di una stagione di puro rebuilding, e è sicuramente davvero interessante in ottica playoff. Allo stesso tempo, quindi, in attacco il talento non si discute, dietro con il ritorno di Hedman e in generale sulla blue line sono tranquilli, e allo stesso tempo, beh, se Vasilevskiy e McKinnie continueranno ad attestarsi su questi livelli tra i pali, beh, sicuramente i Lightning potranno dire la loro anche nella post-season. Come sappiamo, alla fine si fa qualunque cosa per vincere, in questo senso sono stati bravi durante la trade deadline ad aggiungere anche Coleman, e si sa, durante la regular season c'è questo detto che insomma è divertente vincere, ma alla fine quello che davvero conta nella National Hockey League, sempre che tu sia una delle squadre che va ai playoff chiaramente, è quello che accadrà tra all'incirca 22 partite. Dunque, detto dei Lightning, come detto, squadra da tenere d'occhio sicuramente in ottica post-season, noi trattiamo quello che è il secondo argomento di oggi, un argomento ad ampio respiro, diciamo così, che non concerne solo puramente la National Hockey League, ma mi è sembrato interessante l'articolo che ci ha dato l'assist. Questa volta arriva invece da The Athletic, io ve lo consiglio perché è molto lungo ma allo stesso tempo molto interessante, e fa una panoramica e un confronto chiaramente con la NBA. Ebbene, stiamo parlando della questione del load management. Dunque, cercando di ricapitolare un articolo, come detto, piuttosto lungo, ma il punto chiave è se presto in NHL, anche in NHL, vedremo dei casi di load management. Lo sapete, questo termine, diciamo l'esempio principale per quanto riguarda questo termine, si ha con la NBA, come detto, in particolare con i Toronto Raptors. Tutto diciamo inizia nell'estate del 2018, quando i Toronto fanno tradano DeMar DeRozan, che era diciamo il viso, la faccia della franchigia, un potenziale MVP, per ottenere Kawhi Leonard. E Kawhi Leonard, lo sapete, talento clamoroso, giocatore spettacolare, che li ha portati fino alla vittoria, al loro primo titolo e al primo titolo canadese, il primo anello NBA. E, come detto, Leonard anche in questa stagione, lo sappiamo, diciamo, si è fatto notare un po' per questo discorso di quello che è il load management, quindi la gestione del suo riposo. Lo sappiamo, Leonard ha avuto spesso problemi fisici in carriera, e alla fine è per questo che il load management con lui si è stato applicato probabilmente con maggiori, diciamo così, frequenza, proprio per evitare che lui si possa rinfortunare. Quello che facevano l'articolo è che quelle 22 partite che durante la scorsa regular season Leonard non ha giocato sono alla fine praticamente quelle che lui ha recuperato nei playoff, giocando ad altissimi livelli fino a meritarsi chiaramente anche l'MVP delle finals. In questo stiamo parlando di all'incirca 750 minuti che gli sono stati tolti da quella che è il carico della regular season, e che poi gli hanno permesso di giocare senza problemi e soprattutto a quei livelli i 939 minuti della post-season del 2019, che appunto ha portato al titolo. Ora, come detto, non si tratta solo di far riposare l'atleta, ma di diminuire la possibilità che lui si possa fare male, e nel caso specifico di Leonard rifare male. Ecco, il load management, come detto, ha mostrato dei punti positivi, perché Leonard, insomma, non si può negare che è sicuramente un esempio positivo di load management, visto i risultati, insomma, ai quali sono riusciti ad arrivare i Toronto Raptors. La domanda più che legittima che si fa all'articolo è perché questo viene o non viene fatto nell'hockey. Ebbene, nell'hockey è uno sport sicuramente molto più duro, almeno a livello di contatti, della NBA, e c'è molta differenza, questo però anche nella massima lega nordamericana di basket, per quanto riguarda quello che è l'intensità della regular season e l'intensità invece dei playoff. C'è questa cultura nell'hockey molto affermata di quello che è questo play through it, so una sorta di giocare oltre il dolore, di giocare, di resistere. Poi prendiamo anche per esempio quella che è l'istinto del block shot, quello che chiedono gli allenatori a livello di sacrifici. Questa è una cosa che è molto radicata proprio nella cultura, se vogliamo, dell'hockey, ed è anche questo che fa sì che sia più difficile rispetto alla NBA che nella NHL venga preservato un giocatore per così tante partite in stagione. Un altro sicuramente tema interessante che tirava fuori l'articolo è il fatto che nella NHL c'è più parità rispetto alla NBA, almeno per quanto riguarda il peso che ha ciascun giocatore. Sì, perché se si considera, per esempio, a livello anche di campionato, c'è più, come dire, c'è qui più equilibrio tra le sfide. Veniva fatta, ad esempio, vi invito appunto a leggere, molto interessante, un paragone tra quelle che sono le percentuali di probabilità di vittoria di una partita NBA e di una partita NHL. Per esempio, in NHL veramente pochissime partite superano il 70% di probabilità di vittoria per una squadra piuttosto che per un'altra, mentre in NBA è qualcosa che si ha con molta maggiore frequenza. Dunque ci sono delle partite dove è più facile, se vogliamo, dirsi ok, questo giocatore è il mio giocatore chiave, lo faccio riposare perché in questa partita ho meno bisogno di lui. Facendo un esempio concreto, nella NHL la percentuale media di probabilità di vittoria si attesta sul 58%, mentre in NBA è il 71%. Ecco, come detto, sono cifre che fanno sicuramente riflettere. E per esempio in NBA ci sono state 124 partite con una probabilità di vittoria maggiore del 79,9%, quindi quasi 80%, mentre in NHL ce n'è stata solo una, è il 79,9% di probabilità di vittoria dei Lightning quando hanno giocato contro i Red Wings, Detroit Red Wings, lo scorso marzo, quindi marzo 2019. Dunque, questo è un discorso molto interessante anche per quanto riguarda l'influenza di ogni giocatore. Se Leonard, visto che stavamo parlando appunto di Kawhi Leonard, la stella ora ai Clippers, in NBA è il quinto giocatore che maggiormente impatta una squadra, ad esempio in NHL può essere paragonato a Nathan MacKinnon a livello di anche lui quinto giocatore più che ha maggior impatto invece nella NHL, ma su tutt'altri numeri. Facciamo un veloce paragone, ad esempio James Harden è considerato il giocatore che maggiormente può influire su una partita con il 12,9%. Il primo giocatore invece in NHL è Connor McDavid, e questa non è una sorpresa, ma con il 4,6%. LeBron James, che è il secondo giocatore che in NBA per quanto riguarda appunto l'impatto sulla win probability della partita, ha il 12,3%. Il secondo giocatore invece in NHL è Artemi Panarin con il 4,3%, che ha 0.1% in più di David Pasternak, mentre Rudy Gobert, che è il terzo giocatore che maggiormente influenza diciamo così, la probabilità di vittoria in NBA, ha l'11%. Dunque, lo vedete, sono dati che sono più, insomma, sono meno della metà per quanto riguarda la NHL comparata alla NBA, e questo perché appunto le star in NBA hanno maggiore impatto rispetto a quello che hanno le star in National Hockey League. Questo spiega anche perché squadre come per esempio i Penguins abbiano potuto continuare a avere comunque un'ottima stagione anche quando Crosby, Malkin ad esempio, sono rimasti a lungo ai box. Lo stesso discorso vale per i campioni in carica dei St. Louis Blues, che insomma hanno dovuto far a meno di, per quasi tutta la stagione, di Vladimir Tarasenko, e non tornerà neanche nei playoff. Dunque, come detto, è sicuramente un dato molto interessante. Poi c'è l'articolo, poi sviluppa anche quella che è la tematica della percentuale di sicurezza, diciamo così, di presenza ai playoff. È molto interessante perché fa vedere come ci sono comunque allo stesso tempo in NHL delle squadre che sanno già che parteciperanno alla post-season, lo sanno non a livello matematico chiaramente, ma lo sanno con una certa sicurezza, e alla fine perdere uno dei migliori giocatori non influenza così tanto la loro percentuale di, appunto, di accesso ai playoff. È molto interessante, è un articolo con molte cifre, ma rendono bene l'idea e dà, se vogliamo, tutte e due le chiavi di lettura. Dunque, se da una parte c'è l'aspetto culturale che dice nell'hockey no, il load management, anche per una questione di pubblico pagante, di star sul ghiaccio, è qualcosa di sbagliato, diciamo così, allo stesso tempo invece ci sono dei numeri che mostrano che alla fine diverse squadre potrebbero fare a meno dei loro talenti maggiori, e alla fin fine è qualcosa che non va così tanto ad influenzare, come facevamo prima l'esempio dei Penguins privi di Crosby per lungo tempo, non va così tanto ad influenzare quella che è la loro probabilità di vittoria. Dunque, appunto, fatti diversi esempi, il discorso resta appunto se vale davvero la pena di sacrificare allora qualche partita di regular season per poi sperare di avere un miglioramento appunto nei playoff. È probabilmente, ed è questo un po' il senso dell'articolo, qualcosa che prima o poi vedremo all'interno della NHL, magari per casi speciali. Si faceva l'esempio per esempio di Bergeron dei Boston Bruins, per una questione di ritorno dopo dei lunghi infortuni, eccetera, e comunque sì, sicuramente una tematica molto interessante, e allo stesso tempo è molto interessante anche, trovo, il discorso, diciamo così, culturale di quello che, insomma, quella che è un po' l'idea in NHL, che alla fine se cominci con questo comportamento, se anche gli stessi giocatori sembra che non vogliano essere, diciamo così, gestiti a livello di load management, perché all'interno di una lega dove c'è questa idea appunto di giocare oltre il dolore, di giocare oltre il limite, vieni magari poi etichettato come soft, che è qualcosa che poi ti porti dietro per il resto della carriera. Quindi no, è interessante veramente, è un aspetto che magari viene poco considerato, si guarda solo all'aspetto pratico, quello di dire beh, ma alla fine sicuramente si ha un impatto positivo sulla stagione di un giocatore, a meno che chiaramente insomma, se un load management è chiaramente fatto in maniera ragionata e che non ti porta a perdere il ritmo, ma è qualcosa di che sarà difficilmente, secondo me, applicabile nel breve termine, proprio per questa questione anche culturale. Bene, prima di passare ai free games, che sono solo due questa settimana, due parole sulla trade deadline. Scusate, come sapete scade il prossimo 24 febbraio, quindi è lunedì, alle 3 del pomeriggio, per quanto riguarda l'orario della costa est. Direi di non soffermarmi ancora, anche per una questione di tempo, ma non soffermarmi ancora su quelli che sono i maggiori risultati delle trade line, ne parleremo nel prossimo episodio, poi ci sarà da dire anche per esempio di Dennis Malgin, sapete, in chiave svizzera, chiaramente il rosso crociato è passato dai Florida Panthers ai Toronto Maple Leafs, andando così a raggiungere la stella Austin Matthews, con il quale aveva giocato nel Zurigo Lions. Sarà interessante anche monitorare la situazione portieri a New York Sponda Rangers, visto che insomma con Shestorkin, che è stato, scusate la pronuncia, che è stato titolarizzato ancora il classe 95, il russo, c'è anche Alexander Georgiev. A questo punto resta in bilico il futuro di Henrik Lundqvist, il portierone 37enne che potrebbe presto lasciare la franchigia con la quale ha giocato per 15 stagioni. Insomma, direi di parlarne meno quando il dado sarà tratto. Per quanto riguarda i free games, come detto, solo due partite nella notte tra venerdì 21, quindi il giorno dell'uscita del podcast, e sabato 22 febbraio i New York Rangers saranno ospiti dei Carolina Hurricanes, mentre nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 febbraio i New Jersey Devils faranno visita invece ai San Jose Sharks. Mentre parte la sigla di chiusura, io vi ringrazio per l'ascolto di questa lunga puntata e vi invito a visitare The Cutting Edge, piattaforma dedicata, come detto, ai podcast riguardanti gli sport nordamericani, che presenta un'offerta sempre più vasta e interessante. In questo senso vi segnalo un'attesa new entry, ovvero il podcast dedicato all'aspetto più tattico della NFL, dunque football americano, condotto dai bravi Emanuele Sortino e Alberto Cantù, dal titolo The Bootleg Podcast. Per questa decima puntata di Petro Podcast è davvero tutto. Buona NHL a tutti. Leo the Coyotes to start the third period.